Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati in una nuova puntata di Bar Sport Serie A, come ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Oggi sono in compagnia di due ospiti speciali, uno Giulio Tiezzi.
Buonasera.
E Lorenzo Buracchi.
Buonasera.
Oggi abbiamo un format diverso dal solito, perché non parleremo di Serie A data l'assenza per la pausa nazionali, ma avremo una breve introduzione per un commento sulla partita di Italia-Belgio di giovedì scorso. E poi, diciamo, li sottoporrò a dei giochi, a dei quiz per, diciamo, intrattenere in questa puntata. Giulio, vuoi introdurre tu la parte dell'Italia?
Certo, sì, faccio una piccola parentesi riguardo alla prestazione della nazionale che ha giocato giovedì contro il Belgio. La partita è finita 2-2, gol di Cambiaso e Reteghi da parte della nazionale italiana. Da parte del Belgio. E va detto che secondo me questa è una partita che in qualche modo è un riscatto per la nazionale italiana, che insieme alla partita contro la Francia ha mostrato il suo vero carattere grazie alla cura Spalletti, che è riuscita a trasmettere le sue idee e il suo sistema di gioco a una nazionale che inizialmente non obbediva, ecco. Te, Lorenzo, vorresti aggiungere qualcosa riguardo a questa prestazione?
Ma io voglio sottolineare la bellissima prestazione di Marco e anche di Cambiaso, due esterni veramente fenomenali che aiutano molto la nazionale in questo periodo.
Sì, sono d'accordo, e secondo me la partita si è messa male solamente quando Pellegrini ha rimediato questo rosso.
Sì, perché siamo trovati un po' squilibrati e il Belgio ha segnato tra l'altro un gol strepitoso su uno schema di punizione e poi dopo siamo crollati un po'.
Sì, però ad ogni modo il gioco che si è visto non... insomma, è stato soddisfacente, a parer mio.
Sì, sì, è molto piaciuto, soprattutto i primi 40 minuti, dove l'Italia ha giocato molto molto bene, poi dopo, per l'espulsione di Pellegrini, abbiamo pareggiato, purtroppo.
Sì, è stata buttata la partita, così. Sì. Te, Tommaso, vuoi aggiungere...
Certamente aggiungo la mia opinione. Ho visto tutta la partita e sono totalmente d'accordo con voi. Penso sia una partita buttata da Pellegrini, che infatti è stato anche molto contestato dai tifosi, insomma, a parer mio giustamente, perché è una partita che avremmo vinto in scioltezza senza l'espulsione di Pellegrini, secondo me anche con un margine più alto di vantaggio, insomma. Non voglio dire 4-5-0, ma il terzo arrivava, perché stavamo giocando veramente molto bene e vedevo specialmente Reteghi e Di Marco, come da voi dette, molto, molto bene in forma. Detto questo, stasera inizia fra 10 minuti Italia-Israele, noi vi aggiorneremo per ogni eventuale cambiamento di risultato e il tabellino. E volevo inoltre ricordare che potete fare, anche se oggi non parliamo di Serie A, ma potete fare domande inerenti magari stavolta alla nazionale al numero su WhatsApp 333-8982-560 o direttamente sulla diretta Twitch di Radio Incontri.
Sì, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la nazionale. Certo. Che secondo me si è venuto a ricreare questo sentimento di appartenenza, perché prima di questo momento i giocatori non erano totalmente contenti di giocare in nazionale, mentre adesso è proprio una soddisfazione, secondo me, per loro.
Sì, sono...
questo senso di appartenenza.
Sì, questo lo vedo anch'io, però secondo me la prova del 9 sarà comunque sia la qualificazione mondiale, perché saltare il terzo mondiale di fila sarebbe un fallimento ancora più grosso dei primi due. Perché arriveremo a 16 anni, compreso partirà il prossimo, senza mondiale, che per una nazionale come l'Italia è una cosa inaccettabile. Detto questo, volevo fare a entrambi una domanda sull'Italia. Secondo voi, anche vista la buona prestazione di Reteghi, chi deve essere la punta titolare dell'Italia per, speriamo, un futuro mondiale?
Secondo me Reteghi, anche perché aveva già avuto esperienze nel campionato italiano, è partito benissimo quest'anno con 7 gol in 9 partite stagionali, quindi... tra lui e magari uno come Ken, come Raspadori, io prendo Reteghi.
No, anch'io vado per Reteghi, è partito molto bene quest'anno e è veramente, veramente molto forte. Non è come Reteghi dell'anno scorso, vabbè, L'anno scorso era Genova e faceva anche meno gol, ma quest'anno è veramente molto forte. Però anche Ken mi incuriosisce molto quest'anno.
Sì, dicevamo l'altra volta che potrebbe essere la stagione del riscatto.
Sì, perché... alla Fiorentina sta facendo molto bene per ora, secondo me. Veramente Ken mi piace un sacco a me.
Sì, anche perché le altre possibilità non sono molte per quanto riguarda gli attaccanti. Sì, a differenza dei portieri, un reparto in cui siamo messi estremamente bene. Di Gregorio, Vicario...
Secondo me vi scordate anche di Scamacca, che è attualmente infortunato, ma il mondiale non sarà quest'anno, ma nel 2026. Quindi un recupero a pieno di Scamacca, che secondo me è più forte di Retegui, se recupera come deve recuperare.
E Balotelli, come lo vedi?
Balotelli, invece? No, Balotelli ha dato già il suo, secondo me, a 34 anni. Si parla di un ritorno in Italia, a Genoa, se non sbaglio, addirittura a Torino, dato l'infortunio di Zapata, ma secondo me ha già dato quello che doveva dare, non può dare altro.
Sì, anche secondo me.
Ma secondo me il suo lo può sempre fare Balotelli, eh. Alla fine è fortissimo, è solo un po' questione di mentalità.
Vabbè, ha 33-34 anni ora, non ricordo.
Vabbè, forse è vero, però è sempre Balotelli, eh.
Sicuramente le qualità sempre avute, però sono comunque diversi anni che non gioca a un livello, diciamo, elevato, cioè a livello decente di calcio. Cioè, comunque in Turchia da diversi anni e anche lì non eccelle.
Sì, ma la qualità ce l'ha sempre Balotelli.
Sì, quella resta sicuramente.
Avrebbe potuto giocarsi meglio le carte nella sua carriera, secondo
me. Sì, diciamo che ha buttato via gran parte della sua carriera con vari trasferimenti, vari litigi.
Atteggiamenti,
sì. Un talento sprecato veramente per la nazionale e per il calcio italiano.
Sì, concordo.
Fatemi un pronostico per la partita di stasera Italia-Israele.
Ma io dico un netto 3-0.
Io 3-1.
Per l'Italia, spero.
Certo.
Per l'Italia. Io invece vedo o un 2-1 o un 3-1, però secondo me un gol lo prendiamo. Perché c'è anche il cambio portiere, nonostante Vicario sia forte, magari la prima volta in nazionale.
Ah, è vero, stasera gioca.
Sì. Gioca Vicario.
Sì.
Ripeto, per ogni eventuale cambiamento di risultato vi aggiorneremo in diretta, anzi ci penserà Giulio, dato che abbiamo la possibilità di vedere la partita, quindi vi aggiorneremo. Detto questo, se a voi va, possiamo passare al primo gioco, prima di mettere una canzone, così per farvi assaporare com'è.
Sì.
Certo.
Voi siete entrambi, che squadra ti fate voi?
Juve.
Entrambi Juventus.
Quindi
sì.
Vi ho messo, conoscendomi, molte domande a tema Juve per facilitarvi un po', essendo la prima volta. Chi vuole partire per la prima domanda?
Ma partite.
Poi andate a
va bene.
Perché è ospite, giusto. La prima domanda che vi faccio io è nominarmi le ultime tre squadre, cioè le tre squadre che hanno vinto nella storia più Champions League e l'ultima in che anno?
Real Madrid.
Sì.
Liverpool e Milan.
Tu dimmi l'ordine e poi ti dico se sono giusto oppure no.
Real Madrid ha vinto più Champions.
E l'ultima in che anno?
2023.
Sei d'accordo?
No, 24, scusa. 24.
Seconda?
No, forse Bayern Monaco o Liverpool.
Te, Giulio, che dici?
Io dico Milan.
Milan seconda?
Ah, vero, Milan, sì. Milan.
E terza?
Liverpool.
E Milan in che anno l'ultima?
2008.
2007.
Bravo Lorenzo. La terza, quindi, mi hai detto tu, fra?
Liverpool e Bayern Monaco.
E non so se hai fatto apposta per il nome, ma sono entrambe terze a pari merito con 6 Champions League.
Ah.
Mica ti ricordi in che anno avendo vinto entrambe l'ultima? Sono due anni recenti e di fila.
Bayern Monaco 2020.
Bravo, il Liverpool quindi?
19.
Bravissimo. Quindi il primo punto lo darei a Lorenzo per questo quiz, perché nonostante questo riscaldamento, ma essendo anche ospite, ha fatto una bella figura. Allora, visto che abbiamo fatto veloce, facciamo un'altra classifica veloce prima di mandare la prima canzone. Siete d'accordo? Sì.
Sì. Okay,
perfetto. Io questa è più complicata. Stile cronaca di spogliatoio, non so se conoscete i quiz.
Certo.
Pagina, sì.
Sì. Chiedo i migliori 10 marcatori dal 2010 al 2020. Cioè, ditemene uno per uno. Avete 5 vite.
Secondo noi o...
Che vuol dire secondo voi? È una cosa statistica?
In campionato, in Champions?
No, in tutto.
Ah, in
tutte
tutto.
Le competizioni, partite ufficiali. Avete 5 vite. Allora, partirei così in voi da quelli ovvi.
Sì, quindi, vabbè, Lewandowski.
Sì, uno per uno, ditene.
Cristiano Ronaldo.
Lewandowski è terzo con 438.
Cristiano Ronaldo.
Che è seconda, 598.
Messi.
Prima, 606.
Benzema.
Vi dico calma perché avete solo 5 vite e sono 10. Benzema è assente in questa classifica. Quindi 4 vite.
che altro c'è?
Ce ne sono tanti, eh.
Ora, man mano, se non vi do degli indizi, mano a mano.
Tevez? No.
La dai come risposta definitiva? No, sbagliato. Tre vite.
Drogba?
Drogba, sbagliato. Vi dico più recenti e più ovvi. Pensate alle grandi squadre, le punte centrali delle grandi squadre.
Ah, Harry Kane.
Harry Kane sembra incredibile, ma è assente anche lui.
Haaland?
Haaland sono solo 3 anni che gioca, come fa a essere... Vi aggiungo due vite perché sono i primi giochi, quindi pensateci per bene. Inizio a darvi degli indizi, se no qui mi sembra che non ci si cava le gambe.
Bravo.
Sono la maggior parte calciatori ultra trentenni. Se non sbaglio, 2 addirittura ritirati. Uno si è ritirato da poco e ora è dirigente in Italia. Al Milan.
Ah, Ibra.
Ibrahimovic. Bravo. Che è sesto a 366. Poi due... No, uno... Sì, due hanno giocato al Barcellona insieme, formando un tridente.
Suarez.
Sì. Che è quinto a 373. E l'altro?
Neymar.
Bravo. A... Quarto 387. Ora ne manca 4. L'ultimo, cioè il decimo attualmente gioca in Italia. È arrivato quest'anno. Avete tempo? Cioè, con calma. Tempo
almeno
per pensarci.
Che squadra?
Troppo facile dopo. Tempo per pensarci quanto volete.
Più o meno l'età?
Sulla poco over 30. Ha iniziato molto bene quest'anno il campionato.
Sanchez, no.
No, diciamo nel sud Italia.
Non saprei.
Ha giocato negli ultimi 5 anni, se non sbaglio, in 3 squadre italiane diverse, tra cui Inter, Roma.
Lukaku?
Bravo. Decimo, a 279. Ora ne manca 3 più complicati. Uno, se non sbaglio, lo gioca in Argentina, ha fatto Napoli, Paris Saint-Germain,
Cavani.
United, bravo, a 358. L'altro ha avuto... si è trasferito, se non erro, al Barcellona, ha avuto problemi cardiaci.
Il Kun Agüero.
Bravo. E l'ultimo è più complicato da farvi indovinare. Fatto Dortmund. E ora gioca in Francia, se non erro. Con in mezzo l'Arsenal. Voi che siete giocatori famoso anche per FIFA, essendo molto forte.
Royce, no.
No. Va bene, ci sta, uno non ha azzeccato, finiamo qui il quiz.
Ah, beh, sì.
E ha vinto Lorenzo 5-4, quindi 2-0. Molto male. E direi quindi di mandare in onda la prima canzone, che è Tropico di Cremonini e Fabri Fibra.
Precipitati in un realismo magico, l'amore è il sesso che diventa panico, Amone ruda ma è melodrammatico, io stronzo e sadico e tu peggio di me, sogno un crash test in un best western, George Best via da Manchester, Mike Tyson che ne paga 7, se contasse l'ansia siamo trendsetter, motorini nella notte scura, puoi veder l'Italia quando si alza il fumo, settimana della moda, invitami alla tua sfilata e ti mando a fanculo, è inutile parlare delle stesse cose. Parliamo sempre di scappare, non ricordo dove. Forse in un sogno che sembrava un incubo, ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando. Al contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco. Fianco a fianco, è tutto contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango. Fianco a fianco, è tutto contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te la chiede, come stai, come sto, come stai, come sto di merda. Scriveremo ti amo in elvetica, sopra l'Unione Sovietica, cediamo Bocelli all'America, rimpiango la cultura ellenica, Paganini non concede il bis, Sergio Bis, Amadeus porta a Sanremo i Kiss, la trappa e la drill, le droghe e le miss, la mafia, la chiesa, poi nasce Peris. È inutile parlare delle stesse cose, parliamo sempre di scappare, non ricordo dove, forse in un sogno che sembrava un incubo, ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando. Al contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco. Fianco a fianco.
fianco e tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco e tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te lo chiede, come stai, come sto, come stai, come sto?
Altro che la notte degli Oscar, in giro da noi solo pazzi. Io frate ne conosco tanti che meriterebbero schiaffi da questi politici nazi, a tutti questi rapper scarsi. Bombe nucleari sulla mappa, qualcuno vada da Putin e gli spari in faccia. Passami il microfono, si rappa, passami la penna, però è finita la carta. Oggi tutto fa notizia, ordiniamo un'altra pizza. Non accetto mai una riga per non finire su Striscia.
Sembrava un sogno e stavamo volando via dal fango e dalla notte scura che ci fa paura. Ma ci sarà qualcosa che possiamo fare. Contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco. Fianco a fianco è tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco è tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te lo chiede, come stai, come sto, come stai, come sto
di merda.
Siamo tornati qui dopo la prima canzone, spero vi sia piaciuta. Per continuare il quiz, ma prima è iniziata la parte dell'Italia, quindi Giulio, se vuoi, cioè, se vuoi fare una cronaca, piccola cronaca.
Sì, è appena iniziata la partita Italia-Israele. In questa partita per la prima volta giocherà Vicario da titolare in porta. E niente, come abbiamo detto prima, speriamo finisca come pronosticato da parte nostra.
Certo.
Ti lascio il compito di aggiornarci in caso di variamenti di risultato.
Sì, in caso di gol, eventi particolari, vi aggiornerò.
Perfetto. Direi di andare avanti con il quiz, visto che siete, mi avete detto, tifosi juventini, vi ho fatto un paio di quiz a tema Juventus. Per i più informati è un gioco già esistente che si chiama Missing Eleven, sì, quindi vi chiedo di dirmi, ora inizia Lorenzo perché ha iniziato lui prima, un ruolo, cioè uno per volta in fila partendo dal portiere, vi dico io i ruoli mano a mano, l'11 dell'ultima Juve in finale di Champions, quindi Juve-Real 2017. Portiere chi era?
Gianluigi Buffon.
Bravissimo. Giulio, il difensore che giocava a destra, cioè, il modulo è 3-4-1-2.
Bonucci.
No, ma ho sbagliato.
Barzagli.
Bravissimo. Il centrale è il tuo, Lorenzo, azzeccate Lorenzo. E il centrale di difesa, dei tre?
Chiellini.
No, sbagliato.
Beh, sarà Giulio. Bonucci.
Bravo. Giulio, tu ora perché a sinistra?
Chiellini.
Bravo. Sta Lorenzo, il quinto largo, no, il quarto largo a destra, 3-4-1-2, quindi l'esterno destro.
Dani Alves.
Bravo. Il mediano di destra.
Pereira? No.
No, Pereira non giocava a finale di Champions. Lorenzo?
Io dico Pjanic.
Sfortunatamente no, riprovaci te Giulio, finché non uno la zecca.
Khedira.
Bravo. E quello di sinistra? Sempre te Giulio, sempre te.
Sempre io?
Sì.
Dybala, no.
Se posso dirvi un nome, un indizio, un nome già detto da voi in questo quiz.
Ah, precedentemente?
Sì, prima di questo. Appena prima di Khedira, appunto. Se non la sai si passa a Lorenzo, se vuole dirla a lui.
Prova, sì.
Pjanic.
Bravo. Vabbè. E l'esterno sinistro?
Steiner? No.
No, era già andato via. Lorenzo?
No.
È un giocatore che è andato via, è scritto il contratto quest'anno con la Juventus.
Ah, Alexandre.
Alexandre, bravissimo. Alexandre. Ora quindi 3-4-1-2, si arriva al trequartista. E possiamo dire deluse in quella finale di Champions.
Dybala.
Bravo. Sta Giulio, l'attaccante destro.
Mandzukic.
No, sbagliato.
Higuain.
Bravo. E Lorenzo a sinistra?
Mandzukic.
Bravo. Ora faccio il conto, ma mi sa che anche questo 5-4, 6-4 Lorenzo addirittura questo, male.
Ah, quindi 3-0 per Lorenzo.
3-0. Ora, prima di passare al prossimo quiz, vi volevo ricordare che potete farci sempre domande inerenti alla nazionale al numero 333-8982-560 o su Twitch sulla diretta Radio Incontri. 3-0 Lorenzo, quindi ora passiamo al quarto quiz, che è un quiz diviso in due mini quiz. Qui vi lascio anche tempo per pensarci perché è un po' più complicato. Vi chiedo le ultime 5 vincitrici, prima di Serie A, diciamo intanto. Inizia Giulio stavolta.
Ok.
Ti serve tempo per pensarci oppure ce l'hai già? Andiamo in ordine di anni.
Partiamo le ultime 5 vincitrici.
Sì, partiamo dall'anno scorso. Stagione 23-24.
Beh, Inter.
Sì, finché non sbagli, vai te, poi se sbaglia in caso di tagliare
okay. Sì, Inter, Napoli.
Napoli.
Inter.
No, sbagliato.
No, Milan.
Lorenzo.
Milan.
Bravo. Poi Lorenzo. 20-21.
Inter.
Bravo. E 19-20.
Juventus.
Perfetto. Quindi 4-0, perfetto. Allora, lasciamo anche sotto crebate a Giulio iniziare con l'altro quiz perché qui se no non ci si cava le gambe. L'ultimo 5 vincitrici di Champions League. Sempre 23-24. Questo è più complicato.
Real Madrid.
Sì.
Manchester City, 22-23.
Sì.
21-22. Bayern, no.
No.
Real Madrid.
Sì.
Ah, è vero.
Lorenzo, 20-21.
Bayern Monaco?
No, che è più difficile, Giulio?
City?
No, è una squadra che negli ultimi anni, dopo questa vittoria dei Champions, male.
Chelsea.
Bravissimo. E 19-20?
Bayern Monaco.
Perfetto.
3-2.
Giulio, ti sta distruggendo. Siamo a 6-0, se non erro. No, 5-0. Perfetto. E detto questo, l'Italia è ancora sulla 0-0?
Sì, sì, sì. Siamo al quinto minuto. Nessun gol.
Aggiungerci anche in caso di occasioni importanti, sia da una parte che dall'altra.
Perfetto, sì.
Detto questo, passiamo al sesto quiz. Qui è una classifica come prima, quindi avete 5 vite, quindi fate con calma.
Ok.
Vi chiedo di dirmi gli ultimi 7 capocannonieri di Serie A.
Inizio io?
Inizia Giulio, perché è sotto.
Okay. Ah, ok, quindi Lautaro.
23-24 Lautaro, perfetto. 22-23?
22-23 Immobile?
No. Lorenzo?
Lautaro?
No. Avete ricordate anche che avete detto prima vincitrice della Serie A, che spesso è
Osimhen.
Esatto. 21-22?
Vlahovic.
No.
Immobile.
Sì, esatto. 20-21?
Cristiano Ronaldo.
Bravissimo. 19-20?
Sempre Ronaldo.
Immobile.
No, Immobile. 18-19?
Icardi.
No. Questo è il nome più, diciamo, esotico, possiamo dire.
Che squadra? Non si può dire.
Non si può dire. Però Ronaldo arrivò secondo a 2 gol sotto. Lui vinse con 26 gol quell'anno. È una squadra che non arrivò nelle prime 10.
João Pedro.
No. Non João Pedro.
Pelotti.
No, è un giocatore che ha giocato anche per Juventus e Napoli.
Higuain.
No, se vi arrendete passiamo al prossimo.
Passiamo al prossimo.
Era Fabio Quagliarella.
Ah, vero.
Giusto.
E l'ultimo, stagione 17-18. Qui ce ne sono due, quindi se li sapete meglio, arrivate a pari merito.
17-18.
È l'anno, se vi do un suggerimento. Questi due giocavano nelle due squadre che l'ultima partita si giocarono accesso in Champions.
Ah, Inter-Lazio.
Sì. Quindi erano?
Icardi.
E
Immobile.
Immobile.
Bravo. Però mi piace dirti che siamo comunque 3-2 Lorenzo, quindi male. Sì.
Quindi 7-0.
7-0, perfetto. detto questo, Giulio, ti lascio con una domanda un attimo. Secondo te... dato anche il modello ampliato di qualificazione mondiale, ampliato a 52 squadre, come la vedi l'Italia in queste qualificazioni? Cioè, può qualificarsi al mondiale oppure la vedi male comunque?
Ma sicuramente è avvantaggiata, perché essendoci più squadre la probabilità di qualificarsi è molta. Come abbiamo detto prima, la speranza che si qualifichi è più che elevata, anche perché sarebbero, come hai detto te Tommaso prima, 16 anni senza mondiale, sì. Dal 2014 al 2030, quindi sarebbe veramente un disastro. E io, secondo me, sì, vedo possibile, molto possibile, una qualificazione.
Allora, vi lascio un attimo un gioco non creato da me, ma inerente alla nazionale. Vi lascio pensarci anche un attimo, intanto introduco una cosa. Un 11 che pensate possa andare al mondiale 2026? Okay. Pensateci, io intanto introduco. Ricordo, noi proveremo a fare un collegamento con Giorgio Fanelli intorno alle 21:15 per parlare della partita di calcio dilettantistico fra Fratticciola e Fratta, in cui ci collegheremo con lui e ci aggiornerà sulla partita.
Bene, sì, io sono quasi pronto.
Qui dovete collaborare, diciamo.
Io sono pronto.
Potete anche collaborare.
Sì, allora, in porta sicuramente Donnarumma.
Sì, Donnarumma.
I due difensori centrali, Bastoni.
Bastoni e...
Intanto con che modulo pensate andremo?
4-3-3, io pensavo.
4-3. Sì. Bastoni e Scalvini.
O Bastoni, buongiorno.
Bastoni, buongiorno, o Scalvini, sono... Mi piacciono entrambi.
Sì, poi i due terzini... Terzino destro...
Cambiaso.
Dici Cambiaso?
Sì.
Sì, è vero, poi giocherà anche terzino, quindi... Sì, anche sì. Perché Di Lorenzo ormai...
No, Di Lorenzo ormai non...
Lo scartiamo.
Sì, Cambiaso è nettamente più forte.
Ci vuole anche un rinnovamento nelle generazioni, sì. Sì, terzino, sì. Sinistro, poi...
Di Marco.
Di Marco, senza dubbio.
Sì.
Mediano.
Io direi Ricci.
Samuele Ricci
del Torino, molto forte.
Sì, anche secondo me è molto interessante come giocatore.
Sì, poi è un giovane molto... Che poi fra l'altro è stato...
Ha ricevuto le attenzioni
dell'Arsenal e vari club molto importanti.
Lo stesso Cambiaso da parte del Barcellona.
E del Real Madrid, che ha rifiutato.
Sì, sì, sì. Quindi possiamo dire di avere giocatori importanti.
Sì, molto quotati.
Sì, sì, sì. Anche perché sono estremamente giovani.
Sì, e molto forti già.
Invece poi, come mezzali...
Le due mezzali, beh, Barella, secondo me, sicuramente.
Barella e...
Pellegrini io lo scarto.
No, Pellegrini non mi piace, diciamo, contro il Belgio.
Dopo l'ultima uscita, anche in generale, sì. Quindi l'altra mezzala possiamo inserire.
Un consiglio, io metterei uno fra Tonali e Frattesi.
Ah, beh, sì.
Io direi Tonali.
Sì, forse anch'io. Più fisico come
giocatore.
Sì, poi
mi è piaciuto, anche contro il Belgio mi è piaciuto abbastanza.
Molto molto grintoso, sì. Stile Gattuso.
Bravo.
Sì. Sì, sì, sì.
E invece il tridente?
Tridente d'attacco, vabbè, Reteghi.
Punta. Reteghi punta, sì. O vediamo anche Scamacca, però.
Ah, è vero, hai ragione.
E anche come farà Ken, perché a me Ken mi piace quest'anno.
Sì, vabbè, il mondiale è tra sì. 2 anni, quindi vedremo. Sì.
Vedremo come farà.
Secondo me sì,
comunque
la battaglia sarà tra Scamacca e Reteghi, sì.
Sì.
Poi l'ala destra.
Secondo me c'è molta carenza di ali in Italia attualmente, perché cioè, due nomi io li ho, però non sono nel miglior momento della carriera, diciamo.
Te intendi Chiesa?
Pensavo Chiesa Zaccagni, però non... Secondo me manca il vero top player alla nazionale, in attacco.
Sì, 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 probabilmente è vero. Così come ci sono in difesa, in centrocampo. L'attacco è un po' carente.
Sì, perché anche ormai Chiesa, che era lui il nostro pupillo, si è quasi spento, perché a Liverpool trova anche poco minutaggio e non... Diciamo... Poi è stato mandato anche ad allenarsi con l'Under 23.
Ah, non lo sapevo, sì.
E quindi, diciamo, o magari cambia tutto e gioca lui a Liverpool, ma la vedo molto difficile, e se no veramente siamo messi molto male. Dobbiamo trovare qualcuno di giovane che sia veramente forte forte.
Però secondo me potrebbe fare una stagione diversa da quelle italiane, anche perché il campionato inglese ci sono più spazi, più
per le sue caratteristiche, dici?
Sì, è adatto a lui.
Sì, questo è vero. Poi a Liverpool gioca anche nel suo ruolo, perché nella Juve veniva messo insomma punta, e che non era...
O seconda punta, sì, punto. O esterno alle volte. Sì.
E quindi secondo, cioè, voi lascereste a casa Calafiori attualmente?
Ah no, vabbè, no. Panchina, chiaramente.
Sì. Oh, dicevo, i miei titolari. Secondo me al posto di Scalvini performerebbe abbastanza.
No, allora sinceramente mi ero dimenticato di Calafiori. Cambiamolo con Scalvini. Calafiori veramente molto forte.
Quindi sarebbe Calafiori-Bastoni.
Calafiori-Bastoni, sì.
Cambiato Di Marco, perfetto.
E alla sinistra?
Tra Zaccagni e Raspadori.
Io direi Chiesa, dai. Chiesa, sinistra e destra.
Sì, che tanto Zaccagni. Può fare entrambi.
O Politano, volendo.
O Politano, ma più Zaccagni che Politano.
Detto questo, sì. Prima di passare agli ultimi tre giochi, mandiamo un'altra canzone, che è Rock With You di Michael Jackson.
Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
333 89 82 560
è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
Siamo tornati qui dopo l'ennesima canzone. Prima di passare agli ultimi tre quiz, ci è arrivata una domanda. Volevo fare una domanda inerente alla formazione di prima del prossimo mondiale. Secondo voi Gabbia ha possibilità di arrivare da titolare al mondiale oppure no?
Sì, l'ho visto anch'io il commento. Molto assurdo, secondo me. Anche perché, no, beh, sicuramente può essere un buon panchinaro in caso di infortuni gravi.
Sì, per ora non sta giocando male, però 2026 la vedo molto difficile per Gabbia, anche perché abbiamo giocatori come Buongiorno, Bastoni,
Calafiori,
Scaldini, che sono nettamente più forti e anche più giovani.
Più giovani, sì, però perché Gabbia ha più di 30 anni.
No, Gabbia non è molto... No. Dovrebbe avere 24-25 anni.
Gabbia ha 24 anni, ma comunque secondo me non è al livello di, degli altri quattro da te citati, insomma.
Una sorta di Rugani.
Sì, giovane, sì. Detto questo, passiamo a, prima di questo collegamento con Giorgio Fanelli, all'ultimo gioco o due, in base a quanto ci entra col tempo, in cui io vi dirò uno per volta, uno per uno, un giocatore e voi mi direte la sua nazionalità.
Attenzione, perché stava per essere segnato un gol da parte della nazionale italiana.
Sì,
con Reteghi. Reteghi, sì.
Ok, allora passiamo al gioco. I primi sono più facili, la difficoltà a salire.
Scelta. Prego.
Ok. Allora, inizia Giulio perché è svantaggio. Primo, secondo me, molto facile è Coop Miners. Che nazionalità è Coop Miners?
Ah, beh, olandese, sì.
Sì. Lorenzo, Toven.
Francese.
Giusto. Difficoltà ovviamente crescente. Duvan Zapata.
Colombiano.
Giusto. Questo in casa tua, perché Juventino, UEA.
Americano.
Sì. E invece passiamo a Milano, Okafor.
Sempre Lorenzo?
No, Giulio. Se non lo sai passiamo.
Sì, ti cedo.
Okafor, canadese?
No, ci abbiamo giocato contro all'ultimo europeo.
Austria.
No, sbagliato.
Svizzera, vabbè, no.
Svizzera, sì, giusto. Svizzera. Giulio, quindi. Nico Paz, rivelazione di questo campionato.
Argentina.
Esatto. Quindi Giulio, Aslani.
Marocco.
No.
Albania.
Albania, bravo. E questo secondo me è molto più difficile. Suslov.
Serbia.
No, però...
Slovacchia.
Bravo. Detto questo, prima di passare al prossimo gioco, ricordiamo che potete farci domande al numero su WhatsApp 333-8982-560 oppure sui commenti di Twitch su Radio Incontri. Passiamo all'ultimo gioco prima del collegamento. Qui ci spostiamo in ambito, più ambito diciamo economico-commerciale. Vi chiedo, secondo me molto all'intuizione, le 10 maglie più vendute del 2023-24. 10 squadre che hanno venduto più magliette ufficiali.
A te c'hai i dati sotto mano.
I dati precisi.
Sì. Real Madrid.
Sì, uno per uno sempre.
Ok. Prima vai, Real Madrid. Iniziate, sì.
Real Madrid.
È il secondo.
Barcellona.
Che è il primo.
Chelsea.
Chelsea c'è, è ottavo.
Manchester City.
Manchester City è incredibilmente assente, non so come è possibile, forse per la poca storia del club.
Io dico Manchester United.
Esatto, quinto posto.
Io dico Arsenal.
Arsenal c'è, settimo.
Qualche squadra italiana è presente?
Ne mancano 5, una italiana.
Juve.
Esatto, che è la nona. Ora, italiani non ci sono più italiani.
Io dico Ajax.
Ajax no? Se volete un suggerimento, sono due inglesi.
E una francese.
E un'altra tedesca.
Bayern Monaco.
Esatto.
Poi vabbè, Paris Saint-Germain, probabilmente.
Paris Saint-Germain, sì.
L'altra era francese?
Altre due
no,
inglesi.
Francese l'ha già detta, due inglesi.
Arsenal si è detto di no, Arsenal, Manchester City nemmeno.
Sì, Arsenal c'era la settima,
ah, sì,
si è detto già.
Liverpool.
Liverpool c'è, è quarto. L'ultima invece è una squadra che sta faticando negli ultimi anni a causa anche del cambio di punta che ha avuto, però diciamo ha molto mercato con la Juve, diciamo.
Aston Villa.
No.
Sempre inglese?
Sì, sempre inglese. Squadra che è famosa per non vincere mai trofei.
Tottenham.
Esatto. Per un totale di 7-3 per Lorenzo, quindi passiamo al 8-0.
Beh, una vittoria schiacciante.
Sì. Non so se facciamo in tempo a fare l'ultimo gioco prima di... Sì, facciamo l'ultimo gioco, poi il collegamento con Giorgio Fanelli. Ultimo gioco sempre a tema... Questo a tema Juve, esclusivamente Juve. Vediamo se ci sarà il cappotto totale oppure il gol della bandiera, diciamo.
Sì.
Okay. Qui vi dirò due attaccanti alla volta, o due attaccanti, due giocatori della Juve alla volta, okay. Passato e presente. Voi mi direte fra i due chi ha fatto più gol con la Juve.
Ok, sì.
Farei iniziare sempre Giulio perché...
Sì, sì, per...
Per lo svantaggio. I primi due sono Morata e Vlahovic. Chi ha fatto più gol con la maglia della Juve?
Vlahovic.
Secondo te quanti gol ha fatto più o meno Vlahovic con la Juve?
non più di 50.
Giusto, però l'ha fatta prima rata, 59.
Ah vabbè, di poco comunque, sì.
Sì, vabbè. E secondo per Lorenzo, fra Tevez, che è un tuo idolo, so,
sì,
e Mario Mandzukic.
Mandzukic.
Sì, ha 5 gol in più Mandzukic, giusto. E il terzo scontro è fra Cuadrado e Pjanic. Giulio.
Cuadrado, ovviamente.
Ovviamente sì, per 3 gol di differenza, quindi non molto ovviamente. E il quarto per Lorenzo è fra Dybala e Cristiano Ronaldo.
Dybala.
Di poco, esatto. E l'ultimo, direi, siete pari merito, mettetevi d'accordo su chi deve rispondere. Cioè, io dico la domanda, che se la sente prima risponde.
Sì,
fra
sì, sì.
Bonucci e Pogba.
Bonucci.
Bonucci.
Esatto. E direi allora un pari merito per entrambi.
Sì, un 8-1 finale.
Siamo sul 9-1, perché appunto per entrambi.
Ah, beh, è vero.
9-1. E intanto l'Italia è sempre sullo 0-0. Detto questo, mandiamo la terza canzone, che è Earth, Wind & Fire di Fantasy.
As you fly Pronto?
Giorgio? Sì, buonasera, io ci sono.
Vai, vai, buonasera Giorgio.
Benissimo, allora, buonasera a voi, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Siete collegati in diretta con lo stadio Santi Sattiani in Montagnano, dove fra qualche minuto terminerà il primo tempo della partita Fratticciola-Fratta, valevole come quinto appuntamento del campionato di seconda categoria Girone I. Vi dico subito che la Fratticciola è in vantaggio per 2-0 e la prima cosa che voglio farvi notare è come stasera giochi la nazionale con Israele e qui le tribune siano piene. È vero, è un derby fra le due frazioni del Cortonese. È vero anche che fra le due c'è rivalità, tant'è vero mi dicono che la partita questa solitamente si sarebbe giocata sempre il sabato, invece questa sera è stata posticipata a lunedì. Sapete che alla Fratticciola era in corso la festa del carro agricolo.
Ci senti, Giorgio?
Comunque qui tanta gente, un gran tifo da una parte e dall'altra, ma il risultato, ve lo dico subito, è a favore della Fratticciola che sta conducendo per 2-0. Quindi poca storia per la Fratta che poc'anzi ha rischiato di subire il terzo gol, manca qualche minuto al termine del primo tempo, anzi probabilmente il direttore di gara, che è della sezione di Arezzo, Ferri Gori, fra poco con il duplice fischio manderà tutte le squadre negli spogliatoi. Allora, io vi leggo le formazioni che sono scese in campo: la formazione della Fratta con Cavallari, Tornai, Farini, Sandrelli, Bertocci, Gironi, La Perla, Capaccioli, Milighetti, Gennaioli e Viti. In panchina Farini, Mamatucci, Bigozzi, Ghezzi, Grilli, Sestini, Coglitore, Bruni, Lauracchi e ovviamente il mister è il signor Federico Gallastroni. E veniamo a quelli della Fratticciola: con Sgaragli, Manfreda, Piteo, Neri, Celentano, Bruni, Andreini, Sexeni, Esposto, Chierillo, Paganini, Laurenzi, Moroni, Milani, Murroni e Mattiucci, Fredi, ancora Ceccherini, Pascolini e Rossi. Vi ho letto anche la panchina. Allora, vi racconto quanto è successo nel primo tempo. Subito praticamente parte bene la Fratticciola, che all'ottavo minuto trova il vantaggio con Esposto che leggermente decentrato raccoglie un disimpegno errato della difesa della Fratta Santa Caterina, si invola verso il portiere e lo supera in uscita spendendogli il pallone sulla sua sinistra. Dopo appena 3 minuti la Fratta Santa Caterina ha la palla per il pareggiare, ma la Perla, che di testa non corregge esattamente il pallone indirizzandolo alla porta dall'altezza del disco di rigore, raccogliendo un calcio di punizione proveniente dal centrocampo. Al 17° il numero 4 che Neri, che sfiora il raddoppio cercando di superare Cavallari, che ce la fa con un pallonetto e ce la fa, appunto dicevo, a parare in due tempi. Al 23° l'episodio forse più clamoroso di questa partita, perché c'è ancora un disimpegno errato, un retropassaggio che ovviamente trova sbarcato sulla sinistra, il centro dell'area. Mi sembra di aver visto Gironi, che non fa altro che spingere il pallone in fondo al sacco per il raddoppio. Una difesa veramente, abbiamo visto in questa occasione, veramente non all'altezza della situazione. E poi la partita che ha continuato con qualche fallo magari, ma non cattivo, probabilmente qualche fallo di agonismo, e con il direttore di gara che comunque fino a questo momento non ha punito nessuno in campo, forse qualche cartellino giallo per protesta, ma niente di che. Quindi nonostante che sia un derby, nonostante che ci sia fra le due squadre rivalità, direi che il gioco è maschio, ma comunque sportivamente sostenibile. Allora, probabilmente sto guardando il mio cronometro per guardare appunto quanto manca al termine della gara, perché probabilmente siamo agli sgoccioli, mentre il gioco è stato fermo un paio di minuti per un infortunio, ma nulla di grave. Si continua a giocare qui sotto la mia tribuna stampa. Ripeto, la cosa che vi voglio far notare, ma che mi dispiace non potervela far vedere, è che le tribune dello stadio Sartiani di Montagnano sono praticamente piene sia dalla parte della Fratticciola che dalla parte della Fratta Santa Caterina. Forse con questa vittoria, se il risultato rimarrà così, ancora la Fratticciola potrà insigliare quella che è la capolista Partovecchio del girone I, 15 punti, tutte vittorie, quindi ancora praticamente a punteggio pieno la formazione dell'Alto Casentino. La Fratticciola arriverebbe a quota 12 e quindi a tallonare insieme all'Ostia il Pratovecchio. Allora, tengo la linea fino al momento in cui il direttore di gara, ripeto che è il signor Ferri Gori della sezione di Arezzo, con il duplice fischio manda le squadre negli spogliatoi. Ancora un fallo laterale, questa volta si difende bene la formazione del Fratta Santa Caterina, ma c'è una rimessa in gioco ancora per il Fratticciola, che gioca in maglia bianca qui sotto la nostra postazione, mentre il Fratta Santa Caterina ha i calzoncini verdi e la maglina rossa, quindi è la classica tenuta della formazione della Frata Santa Caterina, rosso verde, i colori sociali. Infatti c'è ancora sulla fascia, cerca di ancora cercare e guadagna ancora un tiro della bandierina. Il direttore di gara probabilmente accetta che si tiri questo tiro della bandierina sulla sinistra dell'estremo difensore della Frata, che un paio di volte ha rischiato ancora il terzo gol un paio di minuti fa, quando è uscito un po' non molto bene, e ha mandato il pallone alto praticamente a campanile in aria, si è accesa una mischia, per fortuna è riuscito a riagguantarlo. Attenzione, eccolo il terzo gol della Fraticciola, ed è veramente un colpo di testa con un giocatore che si trovava sul palo destro solo Soletto, e che quindi non ha avuto nessun problema, indisturbato ha colpito e mandato in gol. Se non vado errato si tratta del numero 9, che più tardi vi descriverò. Quindi il risultato diventa pesante per la Frata Santa Caterina, che stesso sta soccombendo per 3-0. È il numero 9 esposto, che praticamente ha segnato anche all'ottavo minuto, e per lui quindi si tratta di una, praticamente di una doppietta. La Frata va subito in avanti, cerca di rispondere a questo terzo gol subito, la difesa ancora che controlla la palla, ed ecco, l'avete sentito, il duplice fischio del direttore di gara, il signor Ferrigori, che manda le squadre negli spogliatoi per un tè caldo. Ma certo che il risultato ovviamente dei primi 45 minuti è pesante nei confronti del Frata Santa Caterina. Ripeto, la Fraticciola sta conducendo per 3-0, secondo me, quello visto in campo, anche meritatamente, forse un po' pesante nel punteggio, ma comunque dicevamo che la Fraticciola è stata decisamente, decisamente molto superiore. Bene amici, salutandovi di nuovo, vi ripasso la linea, quindi ripeto, qui è lo stadio Sante Sappiani di Montagnano, Fraticciola 3, Frata Santa Caterina 0, è la quinta giornata del campionato di seconda categoria, girone E, a voi.
Ringraziamo Giorgio Fanelli per questa parentesi sulla partita Fratta-Fraticciola, per noi molto importante essendo del territorio nostro. Io direi di fare al volo l'ultimo quiz prima di chiudere la puntata di oggi.
Sì, volevo fare un piccolo aggiornamento, non ci sono novità, sponda Udine, quindi sì, possiamo procedere con il gioco finale.
Sempre essendo Juventini, ormai finiamo a tema Juve, voglio chiedervi i 7 giocatori con più presenze nella storia della Juve. Già vi dico che 2 sono molto difficili essendo di molti anni fa, quelli ve li dico io al massimo, quindi avete dovete darne 5.
Quello di molti anni fa, uno secondo me è Boniperti.
Sì, all'ottavo, ma non l'ho messo in questa classifica.
Ok. Vabbè, Buffon sicuramente.
È il secondo con 685 presenze.
Del Piero?
Del Piero è il primo con 705. Questo qui diciamo collaborate per chiudere la puntata.
Sì, sì, sì. Chiellini forse.
Terzo a 561.
Marchisio?
Marchisio no, secondo me ha anche dati molti infortuni.
Giusto.
Ce n'è uno che ha smesso da poco e sono 3 molto difficili, però uno secondo me lo conoscete. Quelli molto difficili già ve li tolgo, sono
Scirea.
Bravissimo. Gli altri 2 molto difficili sono
Platini.
Platini no. Sono Furino con 528 e Bettega. L'ultimo potete arrivarci perché ha giocato fino a 2 anni fa la Juventus.
Bonucci.
Esatto.
Ok.
Qui diciamo diamo un punto a entrambi per l'amicizia,
quindi 10-1 per Lorenzo.
A due. Quindi
equilibrata, dai.
Sì. Ricordo che ogni lunedì siamo in diretta qui con Bar Sport Serie A, sia su Twitch Radio Incontri che in radio, e dalle 20:30 alle 21:30. La settimana prossima torneremo a parlare di Serie A, perché finalmente ricomincia il campionato, e volendo potremo parlare nelle prossime puntate anche di Champions League, dato che va avanti il nuovo format. Detto questo, faccio i complimenti a Lorenzo per aver vinto la prima puntata di questo format.
Grazie mille
e lascio a voi i saluti.
Beh sì, vi ringraziamo per aver ascoltato questa seconda puntata, e ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo alle 20:30.
Buona serata a tutti, grazie.
Buona serata, arrivederci.
Ogni lunedì alle 20:30 sintonizzati su Radio Incontri in Blu Cortona. C'è Bar Sport Serie A, a cura di Tommaso Angrisano.